Maria, te sarai contenta. Ma che vuoi? Vuoi che vanno a te? E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? Sei tutti gli altri. E tutti gli altri chi so? Rispondi. Rispondi a me invece da Sartai Castelli. Chi so? Sono mannezza. Popolo, sei una mannezza. E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo. Vattene a casa.
E ben trovati e ben trovate, ascoltatrici e ascoltatori di Radio Onda Rossa. Rientriamo a trasmettere in diretta, salutiamo i compagni di Latinoamericana, questa che inizia invece è Impatto. Impatto è la trasmissione che da questi microfoni, dagli 87.9 di Radio Onda Rossa e nella zona di Terni sul DAB sotto il nome di Onda Rossa, comunque che da queste frequenze si occupa di dar voce a movimenti contro le nocività ambientali. Ricordiamo che chi volesse entrare in contatto con noi nella prossima oretta, oretta e qualcosa, può chiamarci allo 06 49 17 50. Ma che volendo, lungo tutta la settimana possiamo rimanere in contatto, insomma, possiamo ricevere le vostre segnalazioni su impatto@ondarossa.info.
E allora per questa puntata di questa settimana di Impatto faremo un paio di corrispondenze per avere degli aggiornamenti proprio sui rifiuti romani e laziali, sia con Albano e sia con Guidonia. E dopo il presidio in Campidoglio dello scorso 2 dicembre, e vediamo se ci sono state conseguenze o sono uscite novità rispetto al bando di gara per il progetto di inceneritore. In realtà qualche novità è uscita e non è affatto carina. Invece per Guidonia è cominciata una lunga battaglia per quello che riguarda l'utilizzo delle acque inquinate sottostanti la discarica e utilizzate dall'impianto di trattamento meccanico biologico.
Una battaglia che immaginiamo sia la prepista anche della battaglia che sarà per quel che riguarda l'inceneritore d'Albano, dato che il problema delle acque è abbastanza comune in tutta la provincia di Roma.
E quindi insomma anche questi aspetti legati al consumo idrico diventano importantissimi per cercare di fermare questi progetti dannosi e nocivi. E poi due parole sulla COP28, lo facciamo ogni volta che questa assise si riunisce, l'abbiamo fatto negli anni passati, lo faremo anche quest'anno, dove i potenti del mondo sparlano di cose che poi assolutamente non hanno intenzione di fare, però invece quest'anno hanno sparlato di cose che forse qualcuno invece qualche idea di mettere in pratica ce l'ha, purtroppo.
Hai detto nucleare?
Ancora no.
Beh, forse lo diremo più tardi. Va bene, direi che per la scaletta di oggi è tutto. Ci sentiamo fra pochi minuti, passiamo rapidissimamente un pezzo e quindi torneremo tra poco in diretta.
Yeah, we got 3 tickets to the Brand Van concert happening this Monday night at the Pacific Palisades. You can all go in if you want to answer a couple of questions. Mainly, what is Todd's favorite cheese? Jackie just called up and said it was a form of rock for. Let's see if it's that.
Give us a ring, ding, ding. It's a beautiful day.
Todd, this is Liquid, ring-a-ding-a-ding-a-ding. I want those 3 Brand Van tickets, man. What do you think? Todd, you there?
Yeah, mighty thirsty, all right.
I woke up again this morning with the sun in my eyes.
your ass out of bed. Hey. He said, I'll explain it on the way. But we did nothing. Absolutely nothing. Again, flaring out the G-Funk, sipping on juice and gin. Just me and a friend, feeling kinda groovy, working on a movie.
Yeah, right.
But we did nothing. Absolutely buckets that day. And I'll say, what the hell am I doing drinking in LA at 26?
With my mind on my money and my money on my.
You can see them all bitching by the bar, above the fine line between the rich and the poor. They might turn to me and say, what you think we got done, son? We found a conclusion.
Rientriamo in diretta, questi sono gli 87.9 di Radio Onda Rossa, siamo in contatto con un compagno dai Castelli per discutere del presidio dello scorso sabato 2 dicembre che c'è stato al Campidoglio, abbastanza riuscito nei numeri, insomma più corposo dei precedenti, speriamo che sia un buon auspicio per i prossimi, ma parliamone un pochino più in dettaglio, come è andata secondo voi?
I numeri sì, sono un po' migliori rispetto al passato in Roma, e la presenza di piazza è molto articolata, come si dice, quindi anche con una presenza evidente di 5 Stelle e dissidenti 5 Stelle, con interventi vari, con piccole discussioni all'intervento del consigliere comunale dei Verdi, che è appunto molto contro l'inceneritore ma che continua stabilmente in giunta, o le vecchie diatribe con apparizioni di personaggi tipo la Raggi, per esempio, pure la, mi pare rapidamente allontanatasi dall'occasione, e sindaci, mezzi sindaci, assessori e così via, e la partecipazione acquisita anche per aver ridotto l'obiettivo, comunque l'argomento del presidio esclusivamente sull'inceneritore, perché estendendo la contestazione a tutto il piano Gualtieri si sarebbe messo in difficoltà qualcuno tipo Legambiente, che ovviamente è a favore dei biodigestori e che quindi dice di essere contro l'inceneritore, ma sostanzialmente è a favore di una parte del piano comunale di Gualtieri. Comunque erano presenti anche elementi provenienti da Cesano, quindi non solo interessati alla questione dell'inceneritore da Santa Palomba, ma anche appunto del gestore di Cesano, che ancora non è arrivato a conclusione del percorso della conferenza di servizi, un percorso autorizzativo, per cui si è cominciato a discutere una possibilità di incontro da quelle parti, e quindi arriva a Roma Nord piuttosto che essere confinati esclusivamente alla zona meridionale. C'è stata in questa occasione appunto c'è stata anche un minimo di attenzione da parte dei media ufficiali, insomma c'è il regionale del terzo ha dato un minimo di spazio a questa cosa. Qualcuno si è preoccupato, abbiamo letto, perché mi pare che qualcuno si è premunito di spedirci un articolo comparso su Riformista di una certa Fusani, che è nativa, che compare spessissimo nelle TV, che è preoccupata perché dice che va a finire che dopo l'Expo, il fallimento dell'Expo 2030, va a finire che Roma fallisce pure questa cosa assolutamente utile e indispensabile.
Ma speriamo vivamente.
Che te devo dire, però così si è preoccupati. Riformista mi pare che il giornale diretto da Renzi, cioè il direttore editoriale, insomma, è lui, e quindi insomma vabbè, c'è quella parte politica che è parte organica del progetto, come si dice. Per il resto conseguenze, cioè cambiamenti particolari non è che ce ne sono stati. Si tratta adesso di, anzi mi pare che leggevo oggi che c'è un nuovo impegno economico di AMA sul terreno del rinnovo del parco mezzi, che immagino siano collocati nella stessa politica dei cassonetti e dei mezzi appunto che sono funzionali alla raccolta stradale, e quindi ad Avenir Baffone, insomma, per quanto riguarda la raccolta differenziata, è una possibilità di ragionare in maniera diversa sui rifiuti di Roma. Poi faranno lavorare a notte di Natale con gli incentivi del caso, insomma, non so se pensano andare avanti in questo modo. Da noi si continuerà a ragionare sulla prosecuzione della mobilitazione.
Senti, ma sulla stampa, mi pare il Fatto Quotidiano, si faceva notare come proprio sul bando pubblicato da Gualtieri un paio di settimane fa viene descritta questa tecnologia come una tecnologia insalubre.
Una tecnologia, scusa?
Insalubre.
Ma no?
No, però insomma il sindaco glorifica le tecnologie messe in campo per questo progetto, però poi sul bando c'è scritto che l'inceneritore e quel progetto fa parte di una tecnologia insalubre, ed è molto divertente trovarlo scritto alla faccia di una propaganda martellante su quanto sia indispensabile e poco nocivo questo impianto.
Sì, ma se tu leggi la relazione tecnica che sta dentro i vari allegati al bando, però ad ogni passaggio leggi che questo tipo di emissione sta largamente al di sotto dei limiti previsti dalle BAT, e le emissioni sono sicuramente inferiori, eccetera eccetera, si lavora nelle condizioni migliori possibili. Ecco, una cosa che emerge è che raramente c'è una quantificazione delle cose, ci stanno sempre delle comunicazioni che abbastanza, cioè scontate fino a un certo punto, nel senso che finalmente una relazione tecnica c'è una descrizione un pochetto più accurata del sistema, però qui siamo di fronte a un progetto che non è né quello definitivo né quello esecutivo, ancora siamo alla non sappiamo bene il potere calorico dei rifiuti che saranno immessi, con un range, con una delta enorme di indicazione del potere calorico e quindi delle temperature che tu dovrai raggiungere, perché lì almeno alcune cose ci stanno scritte, e quindi dovrai raggiungere i famosi 850 gradi di gestione ordinaria, che loro dicono che raggiungono esclusivamente con i rifiuti e raramente con un po' di gas metano, per l'accensione, per tutte queste belle cose qua. Quindi cioè, la definizione di impianto nocivo sta nella natura delle cose, cioè tu non è che puoi fare un'acciaieria e dici che questo non è un impianto che ha effetti e impatti di nocività, ovviamente, e quindi il termovalorizzatore, come dicono loro, è un impianto chiaramente nocivo. Dopodiché è fatto nella migliore maniera possibile, che quello che ti ho immaginato, insomma, no? Poi che queste siano tutte cazzate, sta nel pure quello, nero su bianco, insomma, no? Che comincia a essere enucleato anche nei documenti ufficiali. Dopodiché o c'è un momento di sospensione del dibattito, ma non mi pare, cioè il proponente, il Comune di Roma, mi pare che continua a navigare dritto su quella strada della costruzione di questo impianto, perché l'opposizione rimane quella che era, come geografia politica, e quindi si tratta dei prossimi passaggi. Qualcuno dice che intanto il periodo di bando non sarà di 6 mesi, ma sarà molto più lungo.
Okay. E quindi si allungheranno anche i tempi alla faccia del giubileo del
no, 2025, vabbè, il giubileo ormai 26, è archiviato, 27,
insomma, 28, no, 29
sì, sono 52 mesi, ha detto, e quindi si arriva sicuramente a tutto il 2028, salvo sarà ancora di più. Manco più c'era adesso la giustificazione, ci sarà comunque l'Expo non ci sarà, quindi. E poi ancora non c'è stato pure il 30 scorso, c'è stata pure il Consiglio di Stato, l'udienza del Consiglio di Stato, quindi a momenti dovrebbe uscire fuori la sentenza, che immagino non sia delle cose che travolgono i progetti dei quartieri, perché così è stato fino ad ora, però appunto ci dovrebbe essere pure questo passaggio
il 30 dicembre, entro il 30 dicembre,
e non credo che sia, cioè hanno l'udienza, c'è stata il 30 novembre. Dopodiché dovrebbero, cioè mi pare che hanno un tempo lungo, mi pare anche 90 giorni prima. Però insomma di solito un po' prima dovrebbe uscire questa sentenza,
quindi o prima delle feste o subito dopo, insomma.
Sì, non so se subito devono rovinare qualcosa a qualcuno dopo
no, se devono rovinare le vacanze a quartieri magari pure prima, se no
vabbè, quello dipende sempre da come sono collegate le toghe, no? Rosso, nere, a pallini,
sì, vabbè, o verdi,
toghe rossi al Consiglio del Stato, ancora manco sui film delle fantascienze.
Certo. Bene, vabbè, quindi insomma è un'iniziativa indispensabile per continuare a dire no all'inceneritore, anche alla luce dei passaggi che le istituzioni hanno fatto in queste settimane, eppure alla luce delle tantissime menzogne che hanno raccontato in tutti questi anni su questo impianto. Il consumo idrico, le emissioni, i costi, l'approvvigionamento, insomma tutte falsità che sono smentite dal bando stesso.
L'hanno scritto.
Scritto.
Sì, 5% dei ceneri, com'è che diceva?
Sì, ma fino al massimo 5%, invece noi scopriamo che
145.000 tonnellate di residuo di combustione fatte al netto delle cosiddette ceneri leggere. Quelle lì solo per quella roba che loro dicono, poi che ci fanno un sacco di altre belle cose. Però sono sempre quelle 145.000 tonnellate su 600.000 di rifiuto, che ci dica il 5% dei quartieri addossati.
Sì, siamo al 20% con una resa veramente allucinante anche da questo punto.
Siamo nei numeri tradizionali, cioè quello che era stato detto, cioè almeno il 20% del residuo di combustione c'è sempre e c'è anche in questo caso. Poi appunto ci stanno queste grandi invenzioni per cui loro raggiungono appunto le temperature di cui parlavamo prima, sono solo quei ventilatori, cioè ventilando garantendo l'ossigeno della ventilazione durante la combustione, insomma che è una sciocchezza assoluta, oltre a tutto il resto, insomma, no? Dovrebbe il recupero del trattamento dei resti della combustione, se parla dei trasporti su nastri, cose eccetera, come se potessero lavorare direttamente qualcosa che è stato bruciato a centinaia di gradi, lo butti dentro un secchio e va bene così, come se non lo dovessi raffreddare, e con che lo raffreddi con l'acqua che viene dalla depurazione del depuratore di Santa Maria in Fornarola che sta sotto Pavona con 2 chilometri di tubi che tra l'altro dovranno essere fatti nel territorio di Albano, forse pure il sindaco di Albano sarà ulteriormente interessato da quest'opera e quindi dovrà dare pure ok a fare i buchi, a mettere i tubi eccetera eccetera, e staremo a vedere.
Sì, staremo a vedere, vabbè, sui sindaci che si sono susseguiti ad Albano rispetto all'opposizione tra il progetto di inceneritore e di discarica, parliamo di pantomime, di asservimento completo agli interessi regionali o imprenditoriali del momento, e mi pare
comunque
che
le sento malissimo adesso per telefono, comunque non fa niente,
e mi pare che il sindaco di Albano attuale continui su questa linea di asservimento, quindi
una volta o l'altra dovrebbe arrivare all'ordine del giorno del consiglio comunale la proposta di dichiarare il sito di discarica di Concigliano come sito a particolare rischio ambientale. Chi è che lo doveva proporre già una volta l'ha ritirato dall'ordine del giorno, adesso ci garantiscono che assolutamente saranno irrevocabili, irreprensibili, irriducibili e discuteranno. Voglio vedere come votano, perché se si annuncia una possibilità devo dare contro, e quindi crollo generale tutte le chiacchiere sull'opposizione a questo e a quell'altro.
Certo, sì, una verifica di quello che si è dichiarato fino a questo momento.
Oh yes.
Ok, e insomma noi ti ringraziamo per questo aggiornamento e insomma ci risentiamo da qui alle prossime iniziative, a meno che non ce ne sono già delle altre in calendario.
No, non prima del gennaio dovremmo, cioè un'ipotesi di lavoro è quello di una manifestazione ad Albano, ma credo gennaio pieno, se non nei primi di febbraio.
Ok, perfetto. Allora, a risentirci e insomma, un saluto.
Saluto a te. Okay. Ciao.
Ciao. E quindi questo era l'aggiornamento rispetto alle mobilitazioni contro il progetto di inceneritore a Santa Palomba. Noi ringraziamo il compagno che ci ha ricordato di questa fantastica notizia di cui abbiamo parlato per parecchio tempo nel passato, ma che oggi siamo del tutto scordati di citare, cioè il fatto che è saltato l'Expo. E qui forse un cameo più tardi,
sì, forse,
è obbligatorio.
Forse ritagliamo qualcosina.
Direi proprio di sì, anche perché noi è un anno che gufiamo contro l'Expo e invece
ci eravamo proprio lasciati prima della dichiarazione della vittoria di Riad, ci eravamo proprio lasciati con l'augurio a Riad e effettivamente
sì, no, perché poi dopo tanti hanno parlato male del sindaco e del comune che non si è impegnato abbastanza.
Sono almeno 20 anni, 30 anni che non si impegna abbastanza.
No, vabbè, però
diciamo che 20 anni.
Però
che
parlare col senno di poi è sempre facile. Invece, noi è un anno che gufiamo attivamente. Quindi, insomma, 2 parole le possiamo dire.
E rientriamo in diretta. Questi sono sempre gli 87.9 di Radio Onda Rossa di Roma. Avevamo detto a inizio trasmissione che ci saremmo aggiornati un pochino sia sull'inceneritore, ed è stata la corrispondenza precedente, sia per quel che riguarda il TMB di Cerroni a Guidonia. Ci eravamo lasciati due settimane fa con con l'aggiornamento per cui era stato interdetto l'approvvigionamento dal pozzo per quel che riguarda il TMB di Guidonia dell'Inviolata, e ci sono un po' di aggiornamenti. Siamo in contatto con un compagno da Guidonia. Pronto, ci senti?
Sì, perfettamente. Buonasera a chi ci ascolta. Ciao. Sì, ci sono degli aggiornamenti, ovviamente. Qui le cose, per fortuna, anche le cose sono in continua evoluzione, grazie anche ai nostri interventi, e le cose sono arrivate a questo punto che ci eravamo lasciati un paio di settimane fa con il comune di Guidonia che aveva disposto, questa è la parola che hanno usato, il comune aveva disposto la chiusura del pozzo da cui il TMB di Cerroni all'Inviolata di Guidonia da cui attinge le acque, munge le acque dal sottosuolo, ovviamente, perché lì non c'è la condotta pubblica, quindi il TMB emunge le acque dal sottosuolo per trattare i rifiuti che in questo momento vengono lavorati all'interno dell'impianto per il collaudo dei macchinari. Non c'è l'avviamento definitivo del TMB, ma c'è in corso il collaudo funzionale, e per fare il collaudo funzionale naturalmente Ambiente Guidonia, che è la società di gestione che è stata interdetta, come sappiamo bene, di Cerroni, l'Ambiente Guidonia aveva stipulato un anno fa, nel 12 ottobre esattamente del 2022, aveva stipulato un accordo con l'AMA di Roma. L'AMA, la società dei rifiuti romana, ha stretto questo accordo, questo è un vero e proprio contratto, e manda per il collaudo funzionale, manda i rifiuti romani in grosse quantità giornaliere, addirittura si arriva a 600 tonnellate al giorno di rifiuti romani che arrivano nel TMB semplicemente per fare il collaudo. Ovviamente questi rifiuti attraversano con i camion dell'AMA il parco regionale, perché l'Inviolata è un grande parco regionale che dal 1996 è un parco, e nonostante questo i rifiuti romani attraversano il parco con i camion e fregandosene altamente di questi vincoli, e arrivano fino al TMB per buttarci dentro questi rifiuti, indifferenziati oltretutto, alla faccia appunto della raccolta differenziata, che a Roma sappiamo tutti che non si fa, o se si fa in misure veramente risibili. Il problema grosso è che questi rifiuti devono essere lavorati utilizzando anche l'acqua. L'acqua, l'unico modo per averla è quella di succhiarla dal sottosuolo. Questi del TMB si sono trovati una serie di pozzi intorno alla zona dove hanno costruito il TMB nel 2014, e questi pozzi sono i pozzi di monitoraggio asserviti al piano di caratterizzazione, di monitoraggio e di futura bonifica della discarica che sta accanto al TMB. C'è una grande discarica, la seconda del Lazio, che è chiusa dal 2014, e questa discarica ha inquinato la falda. Quindi ci sono questi pozzi di monitoraggio che da quando ci siamo accorti che la falda era inquinata, quindi esattamente dal dicembre 2011, quindi sono la bellezza di 12 anni che va avanti questo monitoraggio, e non si riesce ancora a terminare la fase di caratterizzazione, cioè di capire esattamente fino a dove arriva l'inquinamento, fino a dove arriva la contaminazione. La contaminazione delle acque sia fatta da metalli pesanti che da idrocarburi, e questa contaminazione delle acque continua. E questi pozzi, la bellezza di 52 pozzi sono stati costruiti intorno alla discarica, addirittura fino a 500 metri dalla discarica, questi pozzi continuano a monitorare una situazione che è ancora di inquinamento piuttosto pesante. E insieme al TMB serve l'acqua, quindi hanno pensato bene di chiedere il favore alla gemella Eco Italia, che è il gestore sempre di Cerroni, gestore della discarica ormai chiusa. Hanno pensato bene di chiedere il permesso di prendere l'acqua da uno dei pozzi di monitoraggio. Questa cosa è stata fatta in modo non legittimo, non soltanto perché è stata una cosa, un favore tra due società, ma perché quella è un'area sottoposta a bonifica, quindi avrebbero dovuto far passare questo utilizzo del pozzo che si chiama NP5, nuovo pozzo numero 5, questo pozzo NP5, e l'utilizzo avrebbero dovuto farlo passare attraverso la conferenza dei servizi che sovrintende alla bonifica del sito inquinato. E invece se ne sono fregati altamente, hanno cominciato a mungere l'acqua pensando di farla franca. Noi ce ne siamo accorti, la cosa bella è che ce ne siamo accorti noi associazioni locali, e non se ne è accorto assolutamente né l'ARPA Lazio, né la Regione Lazio, né la città metropolitana, né il Comune di Bitonia. Al che noi qualche anno fa abbiamo cominciato a fare un po' di casino su questo fatto, chiedendo ragione del fatto che appunto il TMB, chi lo gestiva, si stava succhiando l'acqua da sottoterra, cosa che non avrebbe potuto assolutamente fare. Quando ci siamo accorti di questa cosa abbiamo scritto lettere su lettere, e finalmente il Comune di Guidonia, non la passata consigliatura, quella dei 5 Stelle di Guidonia, ma che non ci si è fidata proprio, ma l'attuale Comune, che è retto da una lista civica di destra, centro, sinistra. E questa nuova gestione, diciamo, comunale c'è stata ad ascoltare e ha fatto le ricerche, ha fatto gli accertamenti di dovere, e si è accorta che in effetti noi avevamo ragione: quel pozzo lì non poteva essere utilizzato, e oltretutto quel pozzo è stato costruito, è stato spostato da quelli del TMB in modo abusivo. È stato fatto tutta una serie di passaggi che non hanno ottenuto assolutamente nessuna autorizzazione dalle autorità preposte, e in particolare dalla conferenza dei servizi sulla bonifica. C'è una legge, la 152 del 2006, che all'articolo 242 ter, dice che nelle zone sottoposte a bonifica non possono essere utilizzati, non possono essere costruiti nuovi pozzi, e non possono essere utilizzati per altri usi, i pozzi che vengono utilizzati come monitoraggio della zona sottoposta a bonifica. Quindi il TMB, in modo veramente proditorio, in modo illegittimo, in modo abusivo, sta succhiando l'acqua. Noi siamo riusciti a far scrivere dal Comune di Guidonia una lettera qualche mese fa alla città metropolitana, che aveva invece autorizzato ultimamente, a dicembre 2022, aveva autorizzato l'emungimento dell'acqua per il TMB dal sottosuolo. Abbiamo fatto scrivere al Comune di Guidonia dicendo nella lettera: questo pozzo non è legittimo, è abusivo, quindi voi che state autorizzando? Allora, la città metropolitana, notate che la città metropolitana, come già si è detto, è sottoposta alla gestione del bisindaco Gualtieri, il quale deve assolutamente smaltire i rifiuti romani, sia negli inceneritori che vorrebbe costruire, sia nei TMB che vorrebbe utilizzare a suo piacimento. Gualtieri e in particolare il suo capo di carabinieri Abinetto della città metropolitana hanno fatto in modo che appunto attraverso anche il prefetto, l'intervento del prefetto di Roma di un anno fa, attuale ministro degli interni, hanno fatto in modo che fosse autorizzato il rimungimento da questo pozzo. La città metropolitana ha risposto al comune di Guidonia dicendo: cioè, ma noi abbiamo autorizzato soltanto il rimungimento dal pozzo, poi se questo è abusivo o no, questo sta a voi dirlo. Quindi siete voi a dover bloccare questo emungimento. Il comune di Guidonia ci ha messo mesi, ma alla fine è riuscito il 24 di novembre a tirar fuori una, loro lo chiamano una diffida, poi di fatto una disposizione a chiudere i rubinetti di questo pozzo. Questo pozzo non può essere utilizzato, non soltanto perché è abusivo, ma perché sta in una zona sottoposta a bonifica. E gli hanno scritto questa cosa. Adesso, dopo il 24 di novembre, hanno scritto questa letterina mandata alla città metropolitana e a Ambiente Guidonia. Ambiente Guidonia l'altro giorno, il 6 per l'esattezza, ha risposto minacciando il comune, dicendo: ah, se voi ci togliete l'utilizzo dell'acqua, state bloccando un servizio pubblico.
Scusa, Ambiente Guidonia ha risposto però nella persona, non dei titolari dell'azienda.
No. Perché i titolari dell'azienda, nel senso che ci sono i commissari,
esatto.
Perché l'azienda è interdetta, non può rispondere la gente di Ceroni direttamente, ma possono rispondere i due commissari che da un anno gestiscono questa azienda interdetta per mafia. I due commissari sono la signora Augusta Iannini, ex magistrato e moglie di Bruno Vespa, e il Tiziano Onesti, professore, il quale Tiziano Onesti è l'ex amministratore delegato di Trenitalia e ha lavorato anche per l'AMA SPA a Roma. Sono due personaggi piuttosto importanti e impelagati con varie cose, insomma, con vari traffici che conosciamo. Quindi Ambiente Guidonia ha risposto, una rispostaccia terribile firmata appunto dai due commissari, in cui minacciano addirittura il comune di Guidonia, dice: voi volete interrompere un servizio pubblico e ne pagherete le conseguenze. Se noi chiudiamo i rubinetti, vi denunciamo per interruzione di pubblico servizio. Quelli del comune di Guidonia ovviamente si stanno muovendo già di paura, noi adesso stiamo cercando invece di rassicurarli, perché abbiamo tutte le carte in regola, e quelli di Ambiente Guidonia invece evidentemente non hanno le carte in regola, tanto che appunto tuonano minacciando eccetera eccetera. E quindi c'è questo braccio di ferro che è in corso in questi giorni proprio. E vediamo come se ne può uscire. Ovviamente noi stiamo cercando anche di far parlare la città metropolitana, perché davanti a una richiesta da parte del comune, da notare che il comune è l'autorità procedente per la bonifica, è il comune, perché il territorio è quello comunale, quello del comune di Guidonia. E quindi l'autorità ce l'ha il comune dice di chiudere i rubinetti, dovete chiudere, basta, e oltretutto è abusivo. Quando si trovate un manufatto abusivo ci si mettono i sigilli, no? Il comune così agisce, così deve agire, e quindi è importante che si vada avanti su questa decisione del comune. Adesso vediamo se qualcuno come la città metropolitana, che ha mia idea, e non autorizza più l'emungimento di questo pozzo. Oltretutto, appunto, è stata diffidata dal comune, anche la città metropolitana. E noi tempo fa, più di un anno fa, abbiamo detto alla ASL locale che la ASL OMG, la stessa dell'ospedale di Tivoli, se vogliamo, abbiamo detto alla ASL OMG, guardate che lì questi di Ambiente Guidonia vogliono succhiare l'acqua inquinata da sottoterra e ci vogliono utilizzare quest'acqua anche per i bagni del TMB, vogliono utilizzare l'acqua anche per le docce, anche per annaffiare le piante intorno al TMB, vogliono utilizzare insomma questa acqua per lavare i piazzali. L'acqua è inquinata. E allora la ASL immediatamente ha fatto gli accertamenti e ha vietato l'utilizzo di quest'acqua, almeno per quello che riguarda l'uso umano. E meno male, almeno una piccola soddisfazione ce la siamo presa. Per cui Ambiente Guidonia adesso ogni tanto fa arrivare un camion, un'auto cisterna carica di acqua che appunto utilizza per gli usi umani all'interno del TMB durante questo collaudo funzionale che sta andando avanti da gennaio scorso, pensate, ancora non è terminato. Alla fine di questo collaudo funzionale cosiddetto ci dovrebbe essere una relazione, la relazione va alla Regione Lazio e la Regione Lazio dovrebbe concedere, dovrebbe, perché non è detto che lo faccia, dovrebbe concedere l'avviamento definitivo degli impianti. E noi ci stiamo appunto mettendo di traverso e quindi stiamo cercando di impedire questo in tutti i modi, ecco.
Senti,
questa più o meno è la situazione aggiornamento.
Senti, è molto grave che si minacci uno scontro istituzionale, una interruzione, presunta interruzione, perché apparente presunta, di pubblico servizio per coprire palesi irregolarità fatte da chi è stato nominato dalla compagine pubblica per gestire un posto che è interdetto per mafia e quindi ha già delle irregolarità, quindi si continua a fare irregolarità anche attraverso i commissari che ripropongono la stessa gestione che è stata commissariata praticamente e per giustificarsi minacciano interruzione pubblico servizio. È veramente incredibile, però le forzature lì a Guidonia per fare questo posto sono state talmente tante e anche di un certo spessore amministrativo, cioè veramente forzature criminali per cercare di aprire, che insomma forse poi nemmeno ce ne stupiamo, però insomma siamo arrivati a dei livelli di palese corruzione e collusione con la gestione ordinaria delle aziende dei Cerroni, cioè è sotto gli occhi di tutti, cioè, questi non è che fanno i commissari, fanno gli interessi di chi adesso deve far finta che non può gestire.
Sì, pensate che i dirigenti della città metropolitana in questo momento stanno silenti, completamente in silenzio, perché hanno proprio paura, perché sono pressati dall'alto, quindi dal bisindaco Gualtieri
sono pressati Alfonso
dall'alto e non sanno che pesci prendere, non
perché rischiano di esporsi
e chiedono al comune di Guidonia di chiudere il pozzo, ma sono loro che l'hanno autorizzato e quindi sono loro a doverlo anche chiudere, a dover revocare l'autorizzazione. E quindi la situazione è in forte evoluzione, giornaliera addirittura, e stiamo aspettando appunto degli ulteriori passi ufficiali.
Che poi tra l'altro
questo stiamo aspettando oltretutto la chiusura di questo collaudo funzionale, la relazione, e poi entra in campo la Regione Lazio.
Sì, che poi tra l'altro sulla stampa quella padronale il piagnisteo sul fatto che Roma senza questo impianto nel periodo natalizio ricadrà in emergenza in parte già partita, perché insomma per forzare e giustificare che le irregolarità che sono state portate avanti fino a questo momento,
certo,
perché poi parliamo
sempre Gualtieri stesso ci ha provato già l'anno scorso, Gualtieri ha dichiarato per 6 mesi un'emergenza che di fatto non c'era, tant'è vero che dopo 6 mesi l'ordinanza che ha fatto è decaduta, senza rinnovarla, quindi l'emergenza non c'era.
Senti, insomma, continuando a parlare di nocività e di, insomma, di, appunto, sì, di nocività e di problemi legati alle nocività, ci volevi invece fare anche un aggiornamento su un fatto tragico, sì, che è successo lì vicino a Guidonia, a Tivoli, sì, credo al vostro ospedale di riferimento, cioè quella dell'incendio che è scoppiato l'altro giorno, che sì, proprio oggi commentavamo sul fatto che sulla stampa, almeno quella nazionale, era praticamente sparito dalle cronache questo incidente. L'ottavo peggior ospedale in Italia, abbiamo capito che è quello di Tivoli nelle classifiche, sì, e insomma, che ci volevi raccontare di questo incidente?
Stiamo parlando di rifiuti e di nocività. L'ospedale di Tivoli, che è un ospedale assolutamente ingestibile, di difficile gestione, nonostante tutti i soldi che sono arrivati anche per modificare alcuni padiglioni, sono stati fatti dei lavori di ammodernamento, ma è un ospedale molto vecchio, enorme, e che serve un'area veramente molto grande
e molto popolata, perché poi
ASL e UMG.
Dico, un'area molto popolata, perché tra Guidonia e Tivoli ci sono poi tra i centri delle province più grandi del Lazio.
E certo, perché serve una zona che va da Monte Rotondo fino a quasi a Subiaco, passando per Mentana, Fontenova, Guidonia, Tivoli, tutti i paesi della Valle dell'Aniene. È un ospedale enorme, veramente, e oltretutto hanno chiuso ultimamente, negli ultimi anni, altri ospedali più piccoli, come quello di Palommaro Sabina, quello di Monte Rotondo, che fanno soltanto poche un servizio minimale, e è rimasto questo grande ospedale di Tivoli, che è inadeguato. L'incendio che si è sviluppato l'altra mattina, due giorni fa, è stato un incendio che si è sviluppato sui rifiuti, guarda caso, rifiuti per giunta ospedalieri, quindi sono particolarmente rifiuti nocivi, rifiuti speciali e nocivi, che stavano negli scantinati, mi pare al piano, addirittura al terzo piano sottoterra, e mi è bastata una scintilla per far scoppiare l'incendio. I rifiuti ospedalieri sono particolarmente nocivi, e quindi si è sprigionato questo incendio che è stato veramente disastroso, e i fumi bestiali che si sono sprigionati dall'incendio, in un momento in cui ancora molti pazienti stavano a dormire, e hanno causato ovviamente il panico. La gente si è assiepata verso le uscite, sono stati portati tutti quanti fuori, ma dato proprio che il fumo acre e veramente bestiale che ci stava per tutta la struttura, ha beccato tre persone anziane intorno agli 80 anni, 80-86 anni, che ci sono rimaste sotto. Ci sono rimaste, non sono potute, proprio perché avevano problemi anche di ventilazione, ci sono rimaste, e adesso è in corso un'indagine da parte della stessa procura di Tivoli, però insomma la situazione è già molto chiara. Nel frattempo tutti i pazienti sono stati dislocati in vari ospedali in giro per tutta quanto la zona a nord-est della città metropolitana, e quell'ospedale è finito sotto sequestro, quindi è stato sgombrato,
e quindi,
con migliaia di persone che ci stavano dentro, potete immaginare, ecco,
quindi ci sarà poi una ricaduta pesantissima su tutte le prestazioni dell'area, perché quello, certo, è sotto sequestro, sgomberato, inutilizzabile, gli altri posti sono sovraccarichi. Ci sarà una ricaduta pesantissima su tutte le prestazioni di tutti gli altri ospedali a questo punto penso anche i privati saranno stati coinvolti in questa operazione di accoglienza.
Sappiamo sì che tutta l'area in cui ci sono strutture ospedaliere è stata coinvolta, ovviamente. È stato chiesto il permesso di fare questo intervento, la ASL l'ha gestito, è veramente comunque un intervento abbastanza complicato, diciamo, proprio da gestire. E c'è da ricordare un'altra cosa, che ormai da anni, mi pare, se ben ricordo, dal 2017 o dal 2019 sono in corso le progettazioni e c'è anche un finanziamento, mi pare di ricordare a memoria, di 76 milioni di euro per costruire un nuovo ospedale a Tivoli Terme, dietro proprio a via Cesurni, che è una traversa della via Tiburtina,
quindi in pianura, diciamo,
in pianura, dietro le terme delle Acque Albule. Pensate che la zona è una zona protetta, anche quella zona vincolata, perché sono stati trovati lì degli habitat prioritari vincolati da leggi europee, da direttiva europea come la direttiva Habitat, e questa zona vincolata è abbastanza vasta e proprio lì accanto alla zona vincolata dovrebbe essere costruito un nuovo ospedale. Sono anni che si parla di questa cosa, c'è il finanziamento, si è adoperata la Regione Lazio per trovare il finanziamento, in particolare Marco Vincenzi del PD, grande affarista del PD, guarda caso Marco Vincenzi è stato anche il vice presidente del Consiglio regionale, era stretto alleato di Zingaretti, e quando ci sono state le nuove elezioni che hanno portato Rocca al posto di Zingaretti alla Regione Lazio, Marco Vincenzi ha perduto la sua bella poltrona e ne ha trovata subito un'altra, indovinate dove? È il vice di Gualtieri nella città metropolitana, quindi una, gli amici è di partito, non si fa mai mancare una poltrona, e Marco Vincenzi l'ha trovata lì. Comunque Marco Vincenzi è riuscito a trovare questi 76 milioni di euro da investire in un nuovo progetto di ospedale. Questo nuovo progetto di ospedale è soltanto sulla carta e deve essere ancora assolutamente posata la prima pietra. Giusto ieri il sindaco di Tivoli, Proietti, ha detto che bisogna accelerare i tempi per la posa della prima pietra. Il nuovo ospedale dovrebbe essere ubicato esattamente tra la zona vincolata, perché appunto ci sono questi habitat prioritari, e la bretella autostradale, tanto che abbiamo spesso preso in giro negli ultimi tempi chi vuole fare assolutamente l'ospedale in quella zona, che poi si verificherà il caso che quando si apriranno le finestre del nuovo ospedale si vedranno i camion passare sulla bretella autostradale, perché tutta la bretella in quella zona è in sopraelevata, corre con una strada sopraelevata, è esattamente quella che passa tra l'entrata di Guidonia, proprio a Lignolata c'è uno svincolo autostradale, e l'entrata di Villa Adriana. In quel pezzetto là dovrebbe essere ubicato il nuovo ospedale.
Vabbè,
quindi auguri.
Sì, ma insomma parliamo roba dei decenni per la realizzazione, invece capiamo bene che ci saranno probabilmente anni di disfunzioni, disservizi, sofferenze per decine, centinaia di migliaia di utenti in tutto il quadrante, perché insomma se l'ospedale dei Tivoli resterà sotto sequestro per lungo tempo e comunque la sua funzionalità è gravemente compromessa, evidentemente ci sarà un grosso problema in tutto il quadrante dal punto di vista della, appunto, della salute.
Ci vorranno molti mesi per riattivare l'ospedale di Tivoli, questo vecchio, diciamo.
Okay.
E anni per fare quello nuovo.
Senti, noi ti ringraziamo per questo aggiornamento.
Sì.
E insomma
ricordo soltanto una cosa, ecco.
Dici.
Già avete ricordato poco tempo fa, è che i TMB vanno a fuoco,
Ah, sicuro.
poi senza acqua.
Ne sono andati a fuoco 8 su 10 sì, negli ultimi anni. Ricordiamocelo,
sì,
sempre.
Sì, sì, la media è scandalosamente alta.
Sì.
Ok, e allora insomma noi ti ringraziamo e ci sentiamo per le prossime iniziative e aggiornamenti.
Va bene, grazie a voi. Un saluto a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
Ok, un saluto a te. Allora, abbiamo chiuso questa nuova corrispondenza, una piccola pausa e poi rientriamo.
Rientriamo in voce, questi sono sempre gli 87.9 di Radio Onda Rossa. In chiusura di questa trasmissione di impatto ci avanza un pochino di tempo per chiacchierare di un argomento, magari ci lasciamo il COP28 per lunedì prossimo, così ce lo studiamo meglio, così poi aspettiamo che finisca insomma questa grossa conferenza, importante conferenza internazionale.
Una cosa seria,
sì, sì, serissima, serissima. Quindi lunedì prossimo ci facciamo quattro risate su questo tema serissimo. E oggi invece possiamo benissimo parlare dell'Expo.
E quindi quattro risate ce le facciamo anche adesso.
Quattro risate ce le facciamo anche adesso, ma perché comunque l'Arabia Saudita, gli Emirati, eccetera, sono grandi protagonisti di questo COP28 e sono stati anche grandi protagonisti dell'Expo, perché la città vincitrice, la città estratta, la città più votata da tutta la Commissione mondiale per quel che riguarda la prossima fiera mondiale, sarà Riyadh, seconda classificata Busan in Corea del Sud, terza classificata Roma su tre, perché la quarta era Odessa, sottoposta a un continuo bombardamento, non sembrava un'opzione sensata.
Insomma, come abbiamo detto...
Però davanti a Odessa Roma c'è arrivata, eh?
Non so che dire. Insomma, parlare, come abbiamo detto in precedenza, parlare col senno di poi è facile. Criticare il sindaco Gualtieri per questa sconfitta, dopo che si è stati sconfitti, è facile. gufare per tutto un anno sul fatto che un'eventuale vittoria di Roma, a cui noi non credevamo assolutamente viste le condizioni catastrofiche in cui versa la città, era improbabile, però insomma noi l'abbiamo fatto e ci abbiamo creduto.
Sai qual è stato uno dei pochissimi paesi a votare per Roma?
Sì, lo so, e non lo voglio nemmeno nominare.
Israele. Per il resto neanche paesi europei hanno votato per Roma, hanno votato tutti direttamente Riyadh e via.
Sì, e questo è indicativo del fatto che forse sei stato ancora meno simpatico a qualcuno con questo voto a favore, però tant'è che nell'isolamento internazionale in cui vive Israele in questo momento, cioè una piccola fetta di Occidente lo sostiene, ma l'Occidente non è tutto il pianeta, che è al contrario di quello che ci vogliono far credere sui giornali nostrani, e quindi dirci che insomma Israele vota per Roma, insomma, non è assolutamente un bel segnale, perché stiamo parlando di un paese che in realtà è pesantemente isolato. Sì, è sostenuto dagli Stati Uniti, da Italia e altri paesi europei.
E appunto loro ricambiano questo sostegno e votano per Roma, mentre appunto il resto del mondo ha votato, si è diviso tra Riyadh e Busan. Ma parlando seriamente, insomma, era seria la candidatura di Roma? Dai. Cioè, noi temevamo, ma sapevamo benissimo che non sarebbe mai potuto succedere. Temevamo una catastrofe qualora fosse arrivato questo voto, ma sapevamo benissimo che non era plausibile minimamente. Giusto, forse Odessa poteva perdere contro Roma.
È vero, però i danni.
Forse.
Però i danni che avrebbe causato il finanziamento di un Expo sul territorio romano, logicamente ci hanno portato in allarme e fatto mettere le mani avanti, perché in questi grandi eventi, e uno come quello dell'Expo, quello che poteva succedere in città sarebbe stato poi riassumibile con una devastazione, una cementificazione e un dissesto idrogeologico.
E una quantità di regalie a privati, amici di amici e di amici.
Senza precedenti, probabilmente.
Ma forse con qualche precedente in qualche giubileo o qualche altra fiera internazionale. Comunque sia, sarebbe stata una vera e propria catastrofe.
Esattamente.
Dal punto di vista ambientale, sicuramente. L'unica cosa forse che sarebbe potuto succedere, magari la realizzazione di una linea di tram, ma non ci vogliamo credere, perché insomma,
ma probabilmente l'avrebbero anche realizzata, ma ha finito l'Expo l'avrebbero anche dismessa, perché sarebbe stata funzionale a portare la gente all'Expo e basta, come i fondi sarebbero durati il tempo dell'evento, e poi la struttura della città e i servizi alla popolazione sarebbero rimasti quelli di sempre, cioè vergognosi.
Beh, se pensiamo che per una cosa molto molto più piccola come i mondiali di nuoto hanno fatto una cattedrale nel deserto come la Vela di Calatrava, che sta lì in mezzo al niente, non serve a niente, è ancora incompiuta perché doveva essere il doppio, ma non hanno fatto in tempo a costruirla, e poi per i mondiali di nuoto hanno utilizzato strutture già esistenti, come potevano fare dall'inizio senza costruire quel mostro che si vede da mezza Roma, si vede anche dallo spazio, non serve assolutamente a nulla, è stato uno spreco abnorme di soldi, e sta lì e si devono inventare qualcosa da farci. E questo Expo sarebbe stata la buona occasione per finalmente completare quel lavoro, e quindi versare altri soldi a vuoto in un'opera che chiaramente è completamente inutile, sta lì nel niente a fare niente. Però oltre a quello avrebbero potuto fare una bellissima colata di cemento per tutta Tor Vergata, quel prato che, ripetiamo, è verde, il verde è brutto, te pare una cosa naturale il verde? No, è meglio il cemento, si cementa tutto, ci si mettono sopra dei pannelli fotovoltaici che durano 10-15 anni, lo si chiama parco solare, parco, perché colata di cemento pare brutto.
Parco sostenibile.
Sostenibilissimo, sostenibile per 15 anni, poi tutta quella roba la devi buttare e ti resta una bella colata di cemento su cui costruire altre belle palazzine nel parco fotovoltaico, con la vela di Calatrava vicino, che chissà che cosa ci avrebbero fatto, e insieme a tutta una serie di altre strutture inutili che forse avrebbero buttato giù, ma sicuramente sarebbero costate un sacco di soldi, non dubitiamo. Quindi insomma, grazie Riyadh, grazie Arabia Saudita, che per una volta, dopo aver devastato il pianeta di guerre e petrodollari, per una volta hai fatto qualcosa di utile, cioè levarci questa cavolo di Expo. E appunto ha senso che d'altro canto ha senso che lo vinca Riyadh, dato che ha infinito deserto su cui costruire infinita roba, infiniti soldi da sperperare in questa inutile mostra di munificità, soldi a caso,
di ricchezza,
questa mostra di ricchezza, che chiaramente Roma non ha e giustamente ha perso, perché a Roma, ripetiamo, non c'è la raccolta differenziata, c'è mondezza su tutte le strade, i servizi pubblici fanno schifo, non ci sono i trasporti. Ma come cavolo lo volevi fare un Expo? L'Expo, cioè, come vuoi fare qualunque evento pubblico a Roma? È una schifezza, non funziona niente, ma cioè, volevi anche vincere.
Esattamente. E poi, cioè, insomma, levato il centro storico Vetrina, sempre più poi...
Ci hanno messo anche gli autobus gratis al centro storico Vetrina, così i turisti che dovrebbero spendere fior di soldi per prendere un autobus gratis, i pendolari del cavolo che stanno in provincia, quelli invece spendono, quelli ha voglia, quelli ci devono mettere i soldi, invece facciamo l'autobus gratis per i turisti al centro.
Ma il problema è che anche il centro storico Vetrina va degradandosi, e la stessa patrimonio archeologico della città è fortemente compromesso, tranne poche aree che vengono, tra mille virgolette, tutelate. Gran parte dell'immenso patrimonio comunale, provinciale, regionale, archeologico è in completo abbandono e deterioramento, e questo non è un elemento secondario, tra l'altro.
Comunque non ci stupisce minimamente il fatto che Roma non abbia vinto, quello che ci stupisce è che invece siano caduti dal pero e tutti i vari giornalisti scribacchini italiani tutti a dire: oh, ha vinto l'Arabia Saudita contro Roma, com'è stato possibile?
Hanno perso i diritti umani.
Persino Busan, che è una città che non sappiamo dove sia, chissà dove, ha preso più voti di Roma, perché te non lo sai dov'è. Busan invece è un'importantissima città, un nodo di scambio importantissimo per...
Mi pare terzo porto commerciale nel mondo, vabbè.
Esatto, in Corea del Sud, che ha un PIL estremamente più alto di quello italiano, quindi contro chi ti stavi mettendo? Ma come ci speravano? Ma come facevano a sperarci? E come hanno fatto questi giornalisti a restare stupiti?
Vabbè, però la propaganda a bindolare la popolazione sulle grandezze del paese, sulle grandezze di un Occidente che forse insomma sta un po' in fase calante,
dice un po', è giusto un po',
e non bisogna farle assolutamente notare, e bisogna continuare a propagandare il fatto che noi siamo il meglio del meglio, e poi fai finta di cadere dalle nuvole quando ti accorgi che prendi una batosta bella grossa. Il problema è che poi le batoste passano, ma insomma invece di servizi e le disfunzioni di questa città noi invece ce le viviamo tutti i giorni.
Però anche il cemento sarebbe rimasto, quindi insomma meglio così.
Sì, Roma è ulteriormente poi in queste settimane scesa nella classifica delle città italiane per vivibilità. Leggendo anche questi semplici dati nazionali, uno poteva farsi un'idea, ma forse c'è qualche problemino. Ma
qualche problemino, non abbia la metro A, che è la costola più importante dei trasporti di Roma, non funziona dalle 9 in poi. Quest'estate non avremo i tram, perché c'è il giubileo che è più importante dei cittadini romani, quindi attaccatevi al tram, attaccatevi all'autobus che esploderà di schifo. Tanti auguri, quindi insomma dove vogliamo andare?
Non lo so, però intanto il Riformista ci ha segnalato il fatto che una preoccupazione
da parte del giornale gestito dal partito di Renzi, che il fatto di aver perso l'Expo, la candidatura Expo e quindi il fiume di soldi che sarebbero entrati per questo evento ha accorciato un pochino la coperta, e la paura da parte dei giornalisti del Riformista è il fatto che possa saltare anche il progetto di inceneritore, visto che la copertina si è accorciata un pochino e le magagne e i soldi indispensabili a questo impianto, che sono tantissimi, 1 miliardo subito, 7 miliardi in 30 anni,
dovrà metterceli il Comune di Roma, senza fondi straordinari, senza appunto fondi statali per
garanzie dello sviluppo della città con l'Expo, che non c'è.
Insomma, quindi speriamo vivamente che questi timori del Riformista si concretizzino e che assieme all'Expo salti anche l'inceneritore.
E questo però in parte sta anche a noi con le
inceneritore, che ricordiamo esiste solamente perché c'è il Giubileo, che è più importante dei cittadini di Roma, e quindi si può derogare a tutta una serie di norme ambientali, ma anche alla comune matematica, a qualunque cosa, pur di fare queste schifezze in nome di poteri speciali. E per fortuna che appunto Gualtieri ha avuto i poteri speciali da commissario per il Giubileo, ma non ha avuto anche quelli da commissario per l'Expo, perché il che sarebbe stata la catastrofe assoluta.
Esattamente. E tra l'altro i poteri da commissario del Giubileo non dureranno all'infinito, e vediamo come va a finire questa partita dell'inceneritore, su cui poi alla fine Acea, Caltagirone e gli altri soci del gruppo di Acea ci tengono tantissimo. Vediamo come andrà a finire, e logicamente più si andrà per le lunghe, più la coperta si accorcerà e le speranze di far saltare il progetto aumenteranno.
E quindi per Impatto di oggi è davvero tutto. Ci siamo dilungati veramente parecchio quest'oggi, abbiamo avuto due corrispondenze molto lunghe. Vi lasciamo con gli appuntamenti delle iniziative di Radio Onda Rossa, perché ricordiamo che Radio Onda Rossa non campa d'aria, Radio Onda Rossa si regge su la sottoscrizione di tutti e tutte, anzi l'anno prossimo inizierà anche il nuovo radioabbonamento, ma per ora pubblicizziamo invece Scarceranda.
Sì, che è possibile venirla a prendere anche qui nei locali della radio a Via De Volci 56 a San Lorenzo. E come prima iniziativa di presentazione di Scarceranda, domenica 17 dicembre alle ore 18, Laurentino 38 Squat, sesto ponte del quartiere Laurentino 38, via Domenico Gugliotti. E questa come iniziativa di presentazione della Scarceranda.
Poi ricordiamo invece il 31 la solita manifestazione sotto il carcere di Re Bibbia, la lenticchiata, il presidio lenticchiata sotto il carcere di Re Bibbia, sponsorizzato da Radio Onda Rossa e Scarceranda, che appunto si terrà anche questo 31 mattina, e siete tutti e tutte invitate a venire.
E allora per questa settimana da Impatto è veramente tutto, ci risentiamo lunedì prossimo, a risentirci.